Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Questa puntata di Nina, podcast della SIL, che esce il 10 maggio, è dedicata a Goliarda Sapienza nel giorno in cui proprio ricorre la sua nascita. Abbiamo pensato di non mettere parole o discorsi per ricordarla, ma di lasciare tutto lo spazio alle sue parole, a quelle di Goliarda Sapienza, alle prime pagine dei suoi libri. Così abbiamo invitato Viviana Nicodemo, attrice professionista che già si è confrontata in scena con l'opera di Goliarda, a prestare la sua voce per la pagina o le prime pagine dell'Arte della Gioia, Il Filo di Mezzogiorno e Lettera Aperta. Con la voce di Cristiana Raggi, attrice professionista che da anni porta in scena Goliarda, oltre a molte altre opere, sentiremo L'Università di Rebibbia, Destino Coatto e Le Certezze del Dubbio. Cecilia Gualazzini, lettrice professionista, presterà la sua voce a Io Jean Gabin e Scrittura dell'anima nuda. Anna Toscano presta la sua voce alla lettura della poesia a mia madre. Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato per questo podcast e ringraziamo tantissimo Viviana Nicodemo, Cristiana Raggi e Cecilia Gualazzini per la loro disponibilità, la loro professionalità e l'amore che hanno portato per questo contributo. Buon ascolto. Viviana Nicodemo legge l'inizio de L'arte della gioia.
Ed eccovi me, a 4-5 anni, in uno spazio fangoso che trascina un pezzo di legno immenso. Non ci sono né alberi né case intorno, solo il sudore per lo sforzo di trascinare quel corpo duro e il bruciore acuto delle palme ferite dal legno. Affondo nel fango fino alle caviglie, ma devo tirare, non so perché. Ma lo devo fare. Lasciamo questo mio primo ricordo così com'è. Non mi va di fare supposizioni o di inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente. Dunque, trascinavo quel pezzo di legno e dopo averlo nascosto o abbandonato, entrai nel buco grande della parete chiuso solo da un velo nero pieno di mosche. Mi trovo ora nel buio della stanza dove si dormiva, si mangiava pane e olive, pane e cipolla, si cucinava solo la domenica. Mia madre, con gli occhi dilatati dal silenzio, cuce in un cantone. Non parla mai mia madre, o urla o tace. Mia sorella, seduta in terra, la fissa da due fessure buie seppellite nel grasso. Tutta la vita, almeno quanto durò la loro vita, la seguì sempre fissandola a quel modo. E se mia madre, cosa rara, usciva, bisognava chiuderla nello stanzino del cesso, perché non voleva saperne di staccarsi da lei. E in quello stanzino urlava, si strappava i capelli, sbatteva la testa ai muri, fino a che lei, mia madre, non tornava, la prendeva tra le braccia e la carezzava muta. Per anni l'avevo sentita urlare così senza badarci, fino al giorno che, stanca di trascinare quel legno, buttata in terra, avvertì a sentirla gridare come una dolcezza in tutto il corpo, dolcezza che in seguito si tramutò in brividi di piacere, tanto che piano piano, tutti i giorni, cominciai a sperare che mia madre uscisse per poter ascoltare e godere di quegli urli. Quando accadeva, chiudevo gli occhi e immaginavo che si lacerasse la carne, si ferisse. E fu così che, seguendo le mie mani spinte dagli urli, scoprii, toccandomi là dove esce la pipì, che si provava un godimento più grande che a mangiare il pane fresco, la frutta. Mia madre diceva che mia sorella Tina, la croce che Dio ci ha mandato giustamente per la cattiveria di tuo padre, aveva 20 anni, ma era alta come me, e così grassa che sembrava, se si fosse potuto levarle la testa, il baule sempre chiuso del nonno che era stato marinaio. Che mestiere fosse questo del marinaio, non riuscivo a capirlo. Tuzzu diceva che era gente che viveva sulle navi e andava per il mare. Ma il mare, che cos'era?
Le prime pagine di Il filo di mezzogiorno, voce di Viviana Nicodemo.
Non è per importunarvi con una nuova storia, né per fare esercizio di calligrafia, né per bisogno di verità, Non mi interessa affatto che mi decido a parlarvi di quello che, non avendo capito, mi pesa da 40 anni sulle spalle. Voi penserete, perché non se la sbroglia da sé? Infatti ho cercato, molto, ma visto che questa ricerca solitaria mi portava alla morte, sono stata 2 volte per morire di mia propria mano, come si dice, ho pensato che sfogarsi con qualcuno sarebbe stato meglio, se non per gli altri, almeno per me. E che faccia bene parlare delle proprie cose, ho dovuto sperimentare che ha qualche fondamento reale. Come vi ho detto, questi 40 anni, a furia di volerli scientemente ignorare, si sono così ingarbugliati che non riesco a districarli, a fare ordine. Io purtroppo sono molto ordinata, anzi direi un po' fissata, e così i fatti passati mi schiacciano come una mosca ai muri di questa stanza che si è fatta troppo piena. Capirete, ci vivo da sempre, ci sono libri naturalmente, quadri, specchi, tavoli, tanti tavoli che uno sta sull'altro, oggetti inutili che ho comprato o che mi hanno regalato e che non ho osato rifiutare. Vi spiego. Oggi è venuta come al solito Dina per pulire, viene 2 volte la settimana. E spolverando un piccolo animale stilizzato, naturalmente svedese, che mi regalò George, ha esclamato sottovoce: «Quanto è brutto!» Lo sapevo, lo so da quando me lo regalò, ma sentirlo dire mi ha fatto ricordare quanto è rimasto brutto in tutti questi anni e mi è venuto il sospetto che non ci si voglia mai disfare delle cose brutte che ci cascano tra le mani perché pensiamo che la nostra vicinanza le possa migliorare. E così, con questo sospetto che ha tarlato la mia sicurezza, ho buttato via l'animaletto e mi sono decisa a parlarvi. Scusate ancora, ma ho bisogno di voi per essere in grado di sbarazzarmi di tutte le cose brutte che ci sono qui dentro. Parlando, dalla reazione di chi ascolta, puoi capire cosa va tenuto e cosa buttato. Ho bisogno di voi per liberarmi di tutte le cose inutili che affollano questa stanza. Ho la bocca piena della loro polvere. Ho detto un minimo di ordine, non di verità. Anche voi associate la parola ordine con la parola verità e la parola intelligenza con la parola bontà? Ho fatto sempre questo errore. Non mi fraintendete, non verità, ma solo un minimo di ordine in tutte queste non verità nelle quali, nascendo, mi sono trovata a strisciare prima e a camminare dopo. Non vorrei buttare discredito sui morti e sui vivi che ho incontrato, ma visto che mi sono state dette, come a tutti del resto, più bugie che verità, come potrei ora sperare di parlarvi illudendomi di arrivare ad un ordine verità? Eh no, credo proprio che questo mio sforzo per non morire soffocata nel disordine sarà una bella sfilza di bugie. Pazienza, speriamo almeno di riuscire a districarle, così che ci si possa passare lo straccio per spolverare senza sbattere in un vasetto sbreccato, uno specchietto antico, un orologio fermo alle 2:30 e chissà da quando.
Da Lettera aperta, Viviana Nicodemo.
Nica diceva che le imparava nelle notti buie, perché lei, se c'è la luna, non esce dal ventre della terra dove abita. Vedi, Iuzza, la vita e la luna si odiano perché sono sorellastre ed avendo gli stessi difetti non si possono vedere. Lo sai, vero, che per andare d'accordo bisogna avere difetti differenti e qualità e bellezza differenti? E allora, per non vedere la sorellastra e farsi malusangu, nelle notti buie la vita impara l'arte, leggendo nello sguardo sapiente e antico della lucertola. Se schiacci una lucertola, non apprenderai mai l'arte della sapienza, della prudenza, della malizia e dell'audacia. Schiacciandola, schiacci in te il bocciolo di queste arti, e non possiederai mai niente, né poderi, né donna, né figli, né lenzuola, e sarai sempre un pupo manovrato dagli altri. E se la lucertola è così vecchia da insegnare alla vita, la vita quanto è vecchia? Oh, solo 10 e 10 e 10 e poi ancora 10.000 anni. Una picciridda. Eh sì, Nika, deve essere così. E se Nika mi parla, è segno che la mia decisione, o meglio la mia accettazione di dover tornare indietro per andare avanti, è giusta, sensata, come diceva lei. Da mesi e mesi non sentivo più la sua voce piena di dolci risucchiamenti e il ritmo del suo passo libero, il passo sicuro che traccia sempre nuovi impensati sentieri sull'erba incalpestata del bosco dell'avventura. E perdere la sua voce e il ritmo delle lancette delle sue trecce che mi aprono il varco tra i cespugli spinosi delle emozioni e perdere me stessa, la mia voce, la mia ombra in questa passeggiata solitaria e che la scimitarra affilata del sole al tramonto, approfittando della mia solitudine, può staccare da me e vederla risucchiata dall'arena infida e sterile, avida, in attesa nella sua morte perenne di altre morti. L'arena è come una donna sterile, non ha figli, né latte e mai ne avrà. È come la donna sterile che ama la morte, perché solo la morte conosce e solo la morte la sazia. Eh sì, Nika, se non mi stai accanto, Nika, ombra mia, vedi. Iuzza, come vuole la tradizione degli antichi, da oggi che siamo marito e moglie, tu vedrai con i miei occhi, respirerai per la mia bocca, ed io vedrò per i tuoi occhi e respirerò per la tua bocca. Solo se mi starai accanto potrò ripercorrere carponi il vicolo buio e tortuoso che si spalancò davanti a me, sette. E sette, e sette, e ancora 7 mesi fa, alla notizia che il mio analista era impazzito.
Da ancestrale a mia madre. Quando tornerò, sarà notte fonda. Quando tornerò, saranno mute le cose. Nessuno m'aspetterà in quel letto di terra. Nessuno m'accoglierà in quel silenzio di terra. Nessuno mi consolerà per tutte le parti già morte che porto in me con rassegnata impotenza. Nessuno mi consolerà per quegli attimi perduti, per quei suoni scordati che da tempo viaggiano al mio fianco e fanno denso il respiro, melmosa la lingua. Quando verrò, solo una fessura basterà a contenermi e nessuna mano spianerà la terra sotto le guance gelide e nessuna mano si opporrà alla fretta della vanga al suo ritmo indifferente per quella fine estranea, ripugnante. Potessi quella notte vuota posare la mia fronte sul tuo seno grande di sempre, potessi rivestirmi del tuo braccio e tenendo nelle mani il tuo polso affilato da pensieri acuminati, da terrori taglienti, potessi in quella notte risentire il mio corpo lungo il tuo possente, materno, spossato da parti tremendi, schiantato da lunghi congiungimenti. Ma troppo tarda, la mia notte tu non puoi aspettare oltre e nessuno spianerà la terra sotto il mio fianco, nessuno si opporrà alla fretta che prende gli uomini davanti a una bara.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL.
Cecilia Gualazzini.
Io, Jean Gabin. Io, che con Jean Gabin ho imparato ad amare le donne. Mi trovo ora con la fotografia di Margaret Thatcher davanti. Sul giornale, ben inteso, che da buona cittadina post-rivoluzione francese compro tutte le mattine, e comincio a pensare che qualcosa non è andato per il verso giusto in questi ultimi 30 anni di democrazia. Jean Gabin non ne sapeva niente di Lady di Ferro, donne poliziotte, soldate, culturiste. I suoi occhi azzurri, di Jean intendo, sognavano una donna che fosse come un fiume, un grande fiume languido e vertiginoso che andava a nutrire con le sue acque limpide il mare. Questo ho imparato da lui. E per me la donna è stata sempre il mare. Intendiamoci, non un mare delineato da un'elegante cornice dorata per fanatici del paesaggio, ma il mare segreto di vita, avventura magnifica o disperata, bara e culla, sibilla muta e risposta sicura. Spazio immenso in cui misurare il nostro coraggio di individualisti incalliti, ladri al ricco e donatori al povero. Tutti d'accordo su una precisa, breve frase. Sempre fuori da tutti i poteri costituiti. Soli, ma con l'orgoglio di sapere la rettitudine che soltanto nell'outsider allinea. Sola, bilanciandomi su passi brevi ed energici, sprizzanti coraggio altezzoso, adattavo i miei piccoli piedi alla camminata piena d'autosufficienza virile di Jean Gabin, fissando gli occhi bui della mia casba di lava e tramutandola istantaneamente nell'intricato nitore della sua, gli occhi attenti al confidente spia che sempre, fra i tanti visi sorridenti e fidati, poteva nascondersi o sbucare fuori a ogni cantone più buio, a ogni basso più socchiuso degli altri. Ma l'attenzione continua al pericolo, divenuto ormai per me, da quando andavo al cinema Mirone, una seconda natura, non mi impedì mai di sognare della mia donna, che un giorno avrei incontrato in circostanze piene di suggestione. Lei fragile, schiva, muta e misteriosa, forse un po' ambigua, certo, ma pura. Fondamentalmente pura e celestiale, perseguitata da qualche bruto che la plagiava con miraggi di vite lussuose, città sfavillanti, collane, bracciali di perle, o la ricattava inesorabilmente per una qualche lontana colpa commessa dal padre o dalla madre o dal fratello di lei, senza colpa, ma nata per espiare. Questo solo perché la natura destino l'aveva creata troppo bella, troppo sensibile e perfetta per la ciurmaglia comune che invidiosa la voleva possedere e distruggere. Questo doveva essere il punto e soddisfatta della mia scoperta acceleravo il passo accennando un dolce fischiettio. Altro che destino, il diavolo, le madonne, ecco la colpa della mia donna. Essere troppo bella e pura di conseguenza. Monito involontario alla bruttezza e crudeltà meschina della massa. Bastava staccare gli occhi dallo schermo dove lei, bianca e ovattata, soffusa dalla luce splendore dello sguardo di Jean, si faceva forza per non piangere e fare il nome del suo torturatore. Sapendo la potenza di questi, desiderando che Jean non corresse rischi per difenderla. Bastava staccare lo sguardo, dicevo, da quegli occhi tristi, appena velati di lacrime trattenute, e guardarsi intorno nella platea per capire che tutti quei mostriciattoli, femmine e maschi, nascondevano sotto la falsa ammirazione l'odio per la perfezione di quel viso che li umiliava. Infatti, la piccola, deforme, beghina Concetta aveva osato sussurrare fra una pausa e l'altra della scena alla sua mamma, scema come lei, «Quella non me la conta giusta, quella così lo fa ammazzare», concludendo «Non mi piace, è una gatta morta». Certo, io alla frase dell'occhialuta Concetta mi ero voltata di scatto e con uno sguardo di fuoco le avevo sputato in faccia un «Zitta, scema! Non ti permettere di disturbare la pellicola!» che l'aveva mutolita, anche se fremente d'odio vigliacco. e dopo uscendo, quando madre e figlia mi si erano parate davanti minacciose, con uno spintone mi ero aperta un varco, senza tremare, pronta anzi a lisciarle di brutto. Certo, nessuno poteva in mia presenza ridere o parlar male di lei, ma queste sono bazzecole, non vedo perché ne parlo. Ben altro furore sentivo montare nel mio petto, lasciando quelle scimunite. La madre, detta la cagna, era quasi caduta sotto la mia spinta. La figlia si teneva un braccio stretto stretto, urlanti e furiose. Ben altro avrei fatto per proteggere lei, il mio miracolo della natura. Avrei sfidato folle urlanti di concette, vicoli interi di folla, poliziotti e fascisti, brutti travestiti da signori pur di avere uno sguardo, una carezza fuggevole. Al massimo una notte d'amore in un alberguccio povero ma lindo là in fondo, alla fine dei portici, in quell'angolo remoto dove il porto finiva e cominciava il mare, aperto, libero, insondabile. Per assaporare questa breve notte d'amore forse sarei morta, ma poi si rinasceva ad altre avventure. Dietro la grata sottile, appesa in alto sul muro di lava, le grandi fotografie sbiadite dal sole, sbarrate dalla striscia misera del cinema Mirone, già annunciavano, da sabato 21, il porto delle nebbie.
Cristiana Raggi.
Destino coatto di Goliarda Sapienza. Linuccia? Dorme. Dorme o fa finta? Non l'ho mai capito. Nei primi anni era un tormento questo suo cadere così, da un momento all'altro nel sonno. Dove andava? Chi la trascinava via? Qualcosa la trascinava via. Lo sentivo dal morso che mi stringeva le viscere. A quel ricordo, molti anni sono passati, mi viene ancora da vomitare. Forse perché stavamo allora in una stanzetta come questa. Sì, più o meno come questa. Eravamo sposati da poco. Io non guadagnavo molto e la mattina mi alzavo presto per andare a lavorare. Dove? Sì, dall'avvocato Bruno. E così ero costretto a lasciarla lì che dormiva. Non pensate che dormisse sempre. No, non sempre. Si faceva la vita di tutti. Il giorno si usciva, si entrava, si aspettava il tram e quando avevamo qualche soldo in più si prendeva il taxi e si andava a cena al ristorante. E questo per me era qualcosa di straordinario. E sì, perché bastava che invece dell'NT, come si chiamava allora l'autobus, si prendesse il tassì, che lei si svegliava tutta eccitata. Già, forse tutto è avvenuto perché io non sono riuscita ad avere soldi abbastanza per portarla sempre in tassì e al ristorante. Deve essere così perché appena stavamo senza soldi, lei si addormentava. In quegli anni, mi vergogno a dirla, una gelosia di questo suo cadere nel sonno, pallida, senza difesa, conquistata da chissà che mani, braccia che non conoscevo, cominciò a tormentarmi talmente che entrai in un negozio e comprai una lampadina tascabile. E che credete, una piccola da tasca inoffensiva, no? Una grande, una specie di faro. Sì, di quelle da guardiano notturno, di quelle che si usano in campagna, nelle miniere, per spiarla. E cominciai a spiarla quando si addormentava, di notte e di giorno, lì, su di lei, a spiarla. Ma non era possibile capire niente. Niente si leggeva sul suo viso. Per spiegarvi, io avevo una sorella che quando dormiva si muoveva, che so, sospirava, rigirava gli occhi, sorrideva. Ma lei, la mia Linuccia, niente. Le certezze del dubbio, di Goliarda Sapienza. Da quando mi avevano sbattuta fuori dal carcere in attesa di giudizio, avevo preso anch'io a percorrere quelle piccole strade lastricate di San Pietrini che ininterrotte conducono dall'esterno di Piazzale Clodio dentro il nuovo Palazzo di Giustizia.
Quel percorso stava a significare nella mente progressista dell'architetto che oramai la giustizia era scesa dal suo trono inaccessibile e segreto e si svolgeva per le strade, sotto gli occhi di tutti, alla portata di chiunque avesse voglia di prendere parte alla cerimonia. Così andavo rimuginando fra me e me, ridendomela di quell'ennesima utopia novecentesca che andava a rotoli. Ora transenne e veri e propri muri di toraci e braccia cariche di armi da fuoco sbarravano il passo ogni 4-5 metri. Mi divertiva talmente sfottere quell'architetto, il suo dannoso liceo classico, le sue inutili letture kafkiane, eccetera, era come ridere di me stessa, che stavo per sorpassarla quando una risata familiare mi blocca davanti alla seconda sezione penale. Sarà qualche coattona che frequenta il governo vecchio, mi dico. E su al secondo piano mi aspettano. Non di meno, il mio passo rallenta e il mio sguardo si accinge a scrutare bene in quel particolare gruppetto dove lei, i grandi occhi bruni fissi in un'ammirazione assoluta della bella testa dell'avvocato Rocco Ventre, ride della sua strana risata di un tempo. Non è passato che un anno da quando ho ascoltato per l'ultima volta quel suo ridere infantile e rauco nello stesso tempo, eppure è come se le modulazioni di quella voce sortissero da un passato così remoto da dare brividi di paura ultraterrena. È Roberta, realizzo, la compagna della cella 27, mia prima residenza stabile a Rebibbia. Roberta deve aver sentito il mio sguardo perché per un attimo le sue pupille urlate d'ali di farfalla hanno un lieve moto verso di me prima di tornare a fissare ancora più intensamente l'oggetto della sua ammirazione. L'Università di Rebibbia, di Goliarda Sapienza. A sirene spiegate, o io sono diventata una criminale molto importante o loro... Sono quasi le 10, hanno solo fretta di tornare alle rispettive case. Percorriamo la città che mi appare più sontuosa e immensa. La vicinanza di quei carabinieri dai corpi scattanti già protesi alle loro vite private allenta la morsa dei nervi che, ora comprendo, era solo paura della loro forza fisica. Un'altra volta ho provato quel terrore d'essere fra uomini ostili. Quel poco di sicurezza che la donna crede d'avere, tutta la superiorità che a volte t'attribuisce un amante, l'amico, il figlio, spariscono davanti all'inferiorità muscolare, semplicemente muscolare, avvertita in mezzo a 2 o 3 uomini che non hanno più bisogno di fingere rispetto, ammirazione, pietà, perché sei femmina e più debole. Un'altra volta mi sono trovata in una situazione come questa, ed è stato sotto i tedeschi. Come ho potuto dimenticare il silenzio minaccioso racchiuso nel breve spazio di una macchina come questa, l'odore acre del panno delle loro divise misto al sentore metallico delle fibbie, dei bottoni? Era difficile associarli ai tedeschi, questi carabinieri. Non portavano divise. Varcato il grande portone verde cupo. Con leggere spinte indifferenti mi rotolano giù dalla macchina, depositandomi come pacco di poco conto. Sotto gli occhi di queste 2 donnine sorridenti e misere, nei loro grembiuloni blu, troppo larghi e sgraziati, di bidelle di scuola elementare. Finalmente i passi pesanti di quegli uomini si allontanano, rimbombando nel grande ingresso vuoto verso l'uscita. Sono fra donne. Probabilmente questo pensiero mi fa sorridere. E il mio sorriso confonde la donnina nel largo grembiule da bidella, che con gesti traballanti d'uccello affamato perquisisce la mia borsa accuratamente. Non devo sorridere. Intralcio il suo lavoro. Lavoro duro, mi dice con lo sguardo, mentre l'altra più in carne mi intima. Su, si spoglie, tutto si deve levare. Tutto.
Cecilia Gualazzini.
Scrittura dell'anima nuda. Tacquini 1976-1992. Ho un quadernetto per scrivere sciocchezze e no, regalato da Angelo. Forse per superare la paura che mi farà il ritorno là dove non vorrei e vorrei tornare. Mozart o la musica del dubbio. in questa Roma di Ferragosto appiccicosa di certezze mielate. A Ferragosto, a Roma, tutti i pazzi si fanno vivi. L'odore del verde, dopo la pioggia a Ferragosto, è amaro come la seta del papavero, stropicciata fra le dita.
Separare, congiungere, spargere all'aria, racchiudere nel pugno, trattenere fra le labbra il sapore, dividere i secondi dai minuti, discernere nel cadere della sera, questa sera da ieri, da domani.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.